riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Ecco, ritorniamo al Vangelo di Giovanni, ritorniamo a parlare e dialogare con Giuseppe Pennisi. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, Daniela ed Elena, e un caro saluto alle nostre amiche ascoltatrici, ai nostri amici ascoltatori. Ci ritroviamo
dove
dopo
proviamo?
Qualche settimana di pausa e continuiamo il nostro percorso sul Vangelo di Giovanni. L'ultima volta abbiamo concluso il capitolo 15 proprio con soffermandoci su quella definizione che Gesù ha fatto sullo Spirito Santo, definendolo un altro consolatore. E adesso ci affacciamo sul capitolo 16, vedremo che buona parte anche di questo capitolo, quasi la metà di questo capitolo, è centrata sull'opera, sulla persona, sulla figura, sull'opera dello Spirito Santo. Questo ancora una volta a sottolineare quanto sia importante nell'opera della salvezza l'azione dello Spirito Santo. Ma cominciamo, andiamo per ordine, cominciamo a leggere i primi quattro versetti, dove Gesù prepara ancora, con altre parole, i discepoli. Li prepara quello che sarebbe successo dopo la sua dipartita. Lui dice: vi ho detto queste cose finché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio, e vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunto il momento, vi ricordiate che io ve le avevo dette. Or, da principio, non vi dissi queste cose perché ero con voi. Vediamo che Gesù, in questo brano, avverte i suoi discepoli dell'imminente opposizione che avrebbero trovato, perché appunto non voleva che loro fossero sorpresi, che questa opposizione dura, feroce in alcuni casi, li cogliesse di sorpresa e quindi fossero scandalizzati. E poi inoltre credo che Gesù non voleva che i discepoli lasciassero immediatamente le sinagoghe, abbandonassero le sinagoghe di propria volontà, ma che sarebbero stati espulsi con la forza, quindi a motivo di Gesù, quindi doveva essere una loro iniziativa. E poi qui dice qualcosa che purtroppo si è avverata da quel momento, ma fino ai giorni nostri. Dice: allora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. E appunto, come dicevamo, quel momento venne subito, come ricordiamo, come mostra la vita di Paolo, di Saulo da Tarso, prima della sua conversione. Per sua stessa missione, lui dice che andare in cerca dei cristiani, imprigionarli, portarli poi ad una sentenza di morte, lui era convinto
di servire il Signore in quella maniera, di fare un...
Lui era zelante, dice, nelle opere, no? E quindi lui stesse facendo la volontà di Dio, un servizio a Dio. E da quel momento in poi numerose persone hanno continuato a perseguitare e uccidere i seguaci di Gesù, pensando appunto in questo modo di compiacere Dio. Diciamo che nel corso della gran parte della storia umana molti cristiani sono stati presi di mira anche dagli appartenenti di altre religioni, però la cosa più triste che la storia ci insegna è che anche gli stessi cristiani credenti in Cristo hanno perseguitato, hanno ucciso altri credenti in Cristo solo perché la loro visione del Vangelo differiva dalla loro. E questa è una cosa davvero, davvero triste. Dove erano le parole di Gesù di amare addirittura i propri nemici? Gesù, quindi, diciamo prima, sicuramente fece bene ad avvertirli prima del tempo, perché per loro doveva essere scioccante immaginare che un Vangelo così, così bello, così glorioso, così pieno di speranza, di perdono, di salvezza, poi potesse essere odiato con tanta ferocia, con tanto ardore. E non rivelò queste cose fin da principio, perché si rendeva conto, Gesù si rese conto che loro ancora non erano pronti. Mentre era con loro, sicuramente i discepoli facevano affidamento a lui, sulla sua potenza, su quello che lui faceva, e magari non avrebbero potuto, non sarebbero stati in grado di comprendere, di concepire un momento così di persecuzione, un momento così di debolezza nella loro vita. E qui poi Gesù dice un qualcosa che sicuramente diciamo un po' diciamo, ha spiazzato un po' i discepoli, perché leggendo i versetti dai 5 a 7 dice: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai, anzi, perché vi ho detto queste cose la tristezza ha riempito il vostro cuore. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Allora, la prima cosa strana è che Gesù qua dice: nessuno di voi mi domanda dove vai? Ma in effetti non è proprio così, perché qualche capitolo prima Pietro gli aveva già fatto questa domanda e anche Tommaso poi ne aveva posta una simile. Di conseguenza, allora è chiaro che Gesù non si riferiva tanto alle parole esatte con cui si sarebbe dovuto formulare la domanda, bensì piuttosto alla motivazione con cui era stata fatta questa domanda. Cosa voglio dire? Che in precedenza, in quelle domande, i discepoli avevano chiesto: ma a noi cosa ci succederà quando te ne andrai? Che un po', diciamo, si discosta dal senso che qui Gesù intende, che sarebbe stato: ma a te cosa succederà quando te ne andrai? In quella domanda che hanno posto i discepoli non c'era un vero interesse nei confronti della sorte di Gesù. Sicuramente erano più preoccupati al pensiero di separarsi da lui, ma non tanto per la destinazione del maestro. Pensavano forse solo alle conseguenze che avrebbero dovuto affrontare, no, come discepoli senza la presenza del maestro. Ecco, quindi qui Gesù pone, ecco, l'enfasi diciamo, su questo punto.
Anche
Loro
perché
non si
loro non avevano compreso che Gesù sarebbe morto e risorto, perché fino alla fine loro restano sorpresi quindi dal fatto che Gesù è stato arrestato, giudicato, processato, eccetera. Quindi non si ponevano loro il problema e chissà cosa pensavano. Cioè, quando Gesù comunque diceva queste cose, la loro mente andava altrove, evidentemente. La collocavano questo parlare di Gesù chissà in quale. In quale
In quale
prospettiva?
contesto, in quale
Sì.
momento, no? Però Gesù in certo modo giustifica la loro reazione, perché parla di tristezza, la tristezza che ha riempito il vostro cuore. Quindi Gesù conosceva, sapeva che loro erano tristi, erano un po' confusi. Però, sebbene in quel momento provassero, appunto, i discepoli provassero tristezza per l'imminente dipartita di Gesù, sicuramente si trattava di un passo essenziale per la loro crescita come discepoli, in vista di un futuro migliore.
Gesù il Messia, è di Gesù che stiamo parlando. Siamo in Giovanni 16, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 16. Gesù sta per annunciare, continua ad annunciare, non sta per annunciare, continua ad annunciare che lui, insomma, andrà al Padre e quindi cerca di incoraggiare da un lato, no, i suoi discepoli, dire cose nuove e anche un po' scrollarli, scuoterli forse.
Stiamo commentando i versetti da 5 a 7, e qui Gesù, appunto, come dicevo prima, dice qualcosa di apparentemente scioccante, no? Gesù dice: tuttavia, vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore. Okay? Deve essere stato sicuramente difficile da
Capire.
credere. Come è bene che tu te ne vai? Che quando, per fare un esempio, magari un nostro caro si trova in fin di vita e magari a volte pensiamo che sia magari meglio, ecco, che si addormenti nel Signore anziché continuare a soffrire, diciamo, appunto, è meglio che smetta di soffrire, ma nessuno di noi pensa è meglio per me che muoia, che smetta di soffrire, no? Però Gesù qui afferma che la sua dipartita è un bene per i discepoli. Quindi cosa vuol dire? Che la sua morte, che sarebbe stato un bene che Gesù venisse arrestato, che il suo ministero di insegnamento e i miracoli si interrompessero, che poi Gesù venisse arrestato, insultato, condannato a morte, percosso. Quindi è possibile che tutto questo era un bene, sarebbe stato un bene. Però qui Gesù aggiunge una parola, tuttavia. E questa parola costituisce una vera e propria sfida al loro dolore e perfino anche alla loro incredulità. Tuttavia è una delle parole chiave che noi spesso troviamo nella Bibbia e significa nonostante tutto ciò. Spesso in Paolo nelle sue epistole dice però Dio, però Dio, introduce un argomento, una situazione, presenta delle situazioni magari difficili, complesse, però poi c'è la pagina dopo.
Fa vedere l'altra faccia della medaglia.
Però Dio, ok? E quindi qui Gesù dice che Gesù sapeva appunto che loro erano colmi di dolore, no? Erano preoccupati, erano angosciati per tutto quello che aveva detto, ma nonostante tutto ciò, quindi tuttavia, voleva che loro si rendessero conto che questo era un bene per loro. E difatti qui Gesù ancora una volta introduce l'opera dello Spirito Santo. E questo bene per voi sottintende che la dispensazione dello Spirito è una manifestazione di Dio che ha una benedizione maggiore di quanto potesse essere la presenza fisica del Salvatore risorto, ok? E lo spieghiamo, la presenza fisica, non stiamo parlando dell'opera in generale. E poi Gesù dice, io vi dico la verità, cioè non disse, Gesù non specificò questo perché era solito mentire, ma quando Gesù voleva sottolineare qualcosa, voleva porre enfasi, a volte diceva in verità vi dico. Quindi qui disse, io vi dico la verità, e lo disse perché voleva che in quel momento, in quella situazione, loro facessero uno sforzo maggiore di fiducia in lui, perché Gesù si rendeva conto che queste parole erano difficili da credere. Come poteva essere un bene per loro che il loro maestro, con il quale avevano condiviso 3 anni e mezzo della loro vita, non fosse più in mezzo a loro? Ma lui dice, se non me ne vado, non verrà il Consolatore. Gesù aveva un piano, anche se i discepoli in quel momento non erano ancora in grado di comprenderlo. Adesso per noi, con 2000 anni del senno del poi, abbiamo le idee più chiare. Sappiamo che Gesù, una volta sceso al cielo, poi mandò, come aveva promesso, lo Spirito di Dio, che diede inizio e porta ancora oggi avanti il ministero della conversione, della predicazione dell'Evangelo. Oggi, da 2000 anni a questa parte, appunto, l'opera missionaria sulla terra, l'evangelizzazione, la predicazione dell'Evangelo, la conversione, è tutta opera dello Spirito Santo. Quindi la condizione essenziale per la quale Gesù potesse continuare a essere presente spiritualmente in una maniera universale era proprio che la sua presenza fisica a quel punto si ritirasse. Perché Gesù, in quanto uomo, non aveva in quel momento perso la sua onnipresenza, la sua fisicità gli impediva
di essere
presente ovunque, ma invece grazie allo Spirito Santo Gesù voleva spiegare che attraverso appunto l'opera dello Spirito Santo si sarebbero potute realizzare quelle promesse che lui disse, che lui diede, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Come per esempio, ho un'altra frase dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi Gesù, tramite lo Spirito Santo, sarebbe potuto rimanere con ogni credente in ogni tempo.
E quindi la sua attività... noi diventiamo la casa, no? La casa di Dio, quando Gesù dice: se voi dimorate in me come io dimoro nel Padre, qualunque cosa voi mi chiederete io la farò. Quindi c'è questa relazione in cui non è al di fuori di noi, ma Dio vive dentro di noi. L'Apostolo Paolo dice: noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Una cosa non è facile da capire, ma lo intendiamo a mano che ci rendiamo conto come la nostra vita cambia modalità. È come se entrassimo un'altra modalità quando Gesù viene nella nostra vita attraverso lo Spirito Santo. Le nostre scelte, la nostra vita, il nostro modo di vedere le cose cambia, perché è Lui che agisce nella nostra vita, dentro di noi. Quindi lo possiamo vedere attraverso l'esperienza,
e questo poi lo vedremo più avanti quando poi riprenderemo dopo magari la pausa estiva, continuando in questo capitolo 16, come Gesù continua a spiegare e preannunciare quale sarebbe stata l'opera dello Spirito Santo. Quindi, e poi c'era un altro elemento: se Gesù fosse rimasto presente fisicamente sulla terra, alcuni cristiani avrebbero goduto, diciamo, di una gioia immensa, cioè quelli che sarebbero stati nelle sue immediate vicinanze, mentre altri, no, che non avrebbero potuto godere della sua presenza, magari avrebbero avuto la sensazione che Gesù non era con loro, no? Quindi, ecco, in questo modo invece Gesù può essere ovunque presente con qualunque cristiano nel mondo.
Quindi non ci sono limiti a quello che il Signore può fare attraverso di noi, in noi e per noi.
Sì, ed era anche un bene, perché adesso Dio vuole che noi camminiamo per fede, non per visione. Paolo dice: anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Quindi se Gesù fosse fisicamente sulla terra, fosse rimasto fisicamente sulla terra, avrebbero i discepoli di quel periodo avrebbero avuto la tentazione di camminare per visione e non per fede. Quindi, è giusto che ogni credente creda per fede tutto quello che troviamo nei Vangeli.
E così, con queste parole, ci lasciamo, Giuseppe, per risentirci a settembre, percorrendo ancora le vie del Vangelo di Giovanni. Alla prossima.
Alla prossima, un caro saluto.